Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Sant'Alfonso de Liguori ci induce in particolare a pregare per tutti i presbiteri e il loro ministero. Oggi in questa messa abbiamo l'intenzione speciale per la sorella di Letizia che il Signore ha chiamato a sé. Ecco, improvvisamente la offriamo per la sua sorella Lea, per tutta la sua famiglia a Beirut, per tutte le intenzioni sue.
Inizio della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 1, dal versetto 1 al 7. Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, scelto per annunziare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti. Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, e a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.
Iniziamo la lettera ai Romani. Ha un senso l'indicazione, la raccomandazione, come facciamo, di cercare qualche aiuto nei commenti, purché siano relativamente recenti, e di questo dobbiamo essere consapevoli, cioè di un vero e proprio, si può dire, rovesciamento nell'interpretazione di Paolo, non tanto sulla parte costruttiva, diciamo, lì rimane sempre diverse possibilità, quanto sulla parte, diciamo, la pars destruens, rispetto a una lettura precedente che potremmo indicare come la lettura protestante essenzialmente, però era anche la lettura cattolica, perché poi i cattolici hanno imparato dai protestanti, perché per 4 secoli non si sono occupati di Bibbia, mentre i protestanti sì. E cioè Paolo veniva letto, anche da noi, veniva letto come colui che propugna la fede, la religione della fede, rispetto al giudaismo, che è la religione delle opere. Colui che propugna la religione della grazia rispetto al giudaismo, che sarebbe la religione dei meriti, per cui ci si salva coi propri meriti, con le proprie opere, mentre no, ci si salva per la fede, eccetera. Questa lettura, adesso riassunto in modo molto grossolano, è stata completamente, è crollata totalmente già quasi 50 anni fa e sempre di più. Perciò anche le nostre commenti, eccetera, pian piano hanno poi recepito una prospettiva diversa, e quindi si può capire che i commenti, ecco, sono dagli anni 90, dal 2000 in poi, diciamo, ecco, più o meno, sono più accettabili. Detto questo, non voglio prolungarmi, semplicemente vediamo insieme, cerchiamo di scoprire insieme, mettendo insieme anche possibilità diverse di interpretazioni di singoli passi. Osservo solo per introdurre la traduzione, che è sempre un po' difficile in italiano, però la nuova traduzione mi sembra accettabile. La troviamo nel primo versetto e anche nel versetto 7, quando si deve tradurre, per chi è il greco, clitos apostolos. Naturalmente, se si traducesse chiamato apostolo sarebbe fuorviante, perché non vuol dire che lo chiamavano apostolo, non è il titolo con cui lo si chiama. Ecco, la nuova traduzione mi sembra più accettabile, apostolo per chiamata. Di per sé il testo dice chiamato o scelto, e anche dopo, quando parla dei credenti in Gesù, vedete al versetto 7, clitis agis, a coloro che sono stati chiamati, virgola, ai santi, sarebbe un'altra possibilità. Ecco, sono termini significativi in se stesso, non riguardano un titolo con cui si chiama qualcuno, ma riguardano l'evento, quello che è successo. Va bene, detto questo, mi lascio subito la parola.
Una cosa mi ha colpito di questo inizio della lettera, quando dice al versetto 2 che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Leggendo tutta la lettera dei Romani, poi alla fine c'è una dossologia e termina così. Dunque, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede. Mi è sembrato che Paolo racchiuda tutta la lettera dei Romani in questi versetti.
Mi ha colpito il fatto che in questo inizio della lettera dice ciò che riguarda il figlio di Dio nato dal seme di Davide secondo la carne, e poi subito dice costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della risurrezione dei morti. Mi sembra che faccia un salto molto grande, nel senso che avendo in testa il Vangelo di Matteo, di Luca, che passano attraverso la sua nascita di Spirito Santo, questo salto mi impressiona, e naturalmente la parola di San Paolo è molto interessante e fa pensare in un modo un po' diverso alla figura di Gesù. Per come lo capisco io, sembra che sì, la sua nascita è secondo la carne, e non aggiunge altro, quindi mi sembra una nascita normale, non vorrei, solo leggendo qua. E poi lo spirito di santità avviene in virtù della potenza della risurrezione, e quindi ecco, mi manca il pezzo, il passaggio a cui sono abituato ad ascoltare sia Matteo che Luca, appunto l'annunciazione che appunto parla della sua nascita, ma con una concezione di Spirito Santo.
È la più famosa, è la più, diciamo, importante a Paoline per i temi affrontati la teologia cristiana. Paolo apre la sua lettera, indica la fede grazie alla quale l'uomo crede, si consegna a Dio e si fida di Lui. Come sua presentazione Paolo allude al fatto che gli è successo naturalmente sulla via di Damasco, dove il dono della missione di annunziare ai popoli l'obbedienza alla fede e naturalmente anche diciamo, nella condizione dell'essere era figlio di Dio ed era affermerà la divinità sempre in Romani, capitolo 9. Ma della risurrezione egli sostiene che Gesù è costituito figlio di Dio con un titolo nuovo di messiano in quanto la missione, diciamo, di far partecipare i credenti alla filiazione di Dio.
Paolo dice che è scelto da Dio per annunciare il Vangelo di Dio, e il Vangelo riguardante il figlio suo. E Paolo mi sembra che qui sottolinea proprio la sua missione e la incentra tutta sul Vangelo di Dio. Infatti versetto 1-5 sottolinea questa cosa. E mi pare così che... Io ancora non ho controllato i nuovi commenti, ma vabbè, iniziamo comunque così. Mi pare così che a ben guardare sono proprio i contenuti molto profondi dell'annuncio cristiano che caratterizza questo indirizzo. E Paolo mi pare che così trae proprio senso dal messaggio e non viceversa, è il messaggio. Il messaggio ha per oggetto non una dottrina, sembrava così proprio, non una dottrina ma una persona, è una persona, una storia, quella di Gesù Cristo. E allora mi aggancio all'intervento che ha fatto Stefano, perché anch'io il versetto 3 o 4 è una concentrazione su Gesù figlio di Davide, figlio di Dio. La prima definizione, Gesù di Nazaret, viene definito nella sua storicità, nel suo spessore umano, e come tale intanto si trova collegato con il grande re Davide. Ma con la risurrezione, appunto, qui dice un salto. Anch'io ho visto insomma, questo passaggio, quante volte abbiamo letto questa cosa, ma che è stato costituito figlio di Dio. Certo, il verbo di Dio dall'eternità è figlio, in un certo senso. No, in un certo senso è verbo di Dio dall'eternità, ma è la risurrezione che lo costituisce figlio. E anche lo stesso senso va anche la specificazione con potenza. Mi sembrava proprio di collegarlo anche come che abbiamo detto ieri, cioè l'intronizzazione di Gesù, ecco, si intravede lo schema dell'intronizzazione, cioè questo erede associato al potere del padre. E questo potere è la generazione, credo che la generazione cristiana dei primi tempi abbia intravisto questa grande potenza di salvezza attraverso il figlio di Dio risorto.
Volevo fare una osservazione sulla parola del primo versetto, Vangelo. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamato a essere apostolo o apostolo per vocazione o apostolo per chiamata, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio che aveva promesso nelle Sacre Scritture. E poi è vero che dice nato dal il Vangelo del figlio suo, nato da Davide e costituito, però avevo pensato che il Vangelo di Dio forse potesse essere in questo caso il contenuto, non tanto la storia di Gesù e la sua vicenda, ma le ma il frutto della vicenda di Gesù, cioè è quello che appunto la lettera poi annuncia, la giustificazione tramite Gesù, la salvezza tramite Gesù, che è buona novella, la buona notizia annunciata nelle scritture. E avevo pensato ai passi centrali che poi appunto Paolo cita più avanti, per esempio che il giusto vivrà mediante la fede, che nessuno può essere dichiarato giusto, ma che il giusto vivrà per la sua fede, sia giudeo sia pagano, perché anche Abramo, che è il capostipite, è dichiarato giusto prima della legge, prima della circoncisione, tramite la sua fede. Quindi io l'ho letto così, è prescelto per annunziare questa buona notizia, per spiegarla a questa comunità di romani che a quanto pare vengono comunque da comunità ebraiche, anche se non sono tutti ebrei, comunque si viene dalla sinagoga, e sono appunto santi per vocazione, chiamati a essere santi come lui è chiamato a essere apostolo, e spiegherà in che modo questi sono santi, lo spiegherà in tutta la lettera.
Una cosa brevissima, mi colpisce l'espressione del versetto 5, cioè la chiamata di Paolo ad annunciare il Vangelo è per, dice, almeno la traduzione dice così, suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti. Allora mi domandavo che cosa volesse dire esattamente suscitare l'obbedienza della fede. E niente, io pensavo che qui per la verità pensavo all'apostolo Giacomo subito, perché mi pare che obbedienza della fede sia un modo per dire le opere della fede, cioè una vita conforme alla fede. Quindi mi pare che qui Paolo già fin dall'inizio, parlando della fede, parla anche di ciò che da questa fede nell'annuncio del Vangelo discende, insomma. E questo in tutte le genti, perché è la chiamata di Paolo, Paolo è l'apostolo dei gentili.
Siccome l'Evangelo è nelle Sacre Scritture, è più che legittimo individuare dove c'è scritto la parola Evangelion. Paolo non ha i Vangeli davanti, non conosce, non sono ancora scritti. È il primo scrittore, diciamo, Paolo, no? Quindi è molto importante Evangelion. Uno dei passi, è un termine soprattutto di Isaia, e uno dei passi più importanti è Isaia 52, versetto 7, tenendo conto del contesto. Versetto 7 dice, tutti lo conosciamo, come sono belli sui monti i piedi dell'evangelizzatore, dovremmo tradurre allora per sentire l'eco, dell'evangelizzatore che fa udire pace. Dell'evangelizzatore del bene, anche questo è un termine importantissimo che torna anche nella lettera ai Romani, il bene, che quindi ha un significato molto specifico, non generico. Che fa udire la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ecco il regno di Dio. Se noi diamo conto del contesto, come va avanti Isaia, poi si parla del servo esaltato dopo la sua sofferenza. Questo mi pare un contesto molto importante, non è l'unico punto, ma certamente è caratteristico. Ecco, su cosa si intende la buona notizia di Dio. La buona notizia di Dio è che Dio regna. Dio regna, finalmente. Ecco, comunque, Questo mi pare un punto importante. Poi sui versetti, i versetti 3 e 4 sono spesso indicati come una confessione, un riassunto. Mi pare estremamente significativo, avete già sottolineato questo, che nel saluto iniziale, dove c'è il mittente, i destinatari, eccetera, Paolo inserisca una confessione su quello che lui ritiene essere la buona notizia. La buona notizia per Paolo è la carriera di Gesù. Qui non si parla delle due nature, non sono le due, anche se spesso si legge così, non sono le due nature, sono il percorso di Gesù. È nato, perché per Paolo anche il Gesù terreno aveva dignità divina. Non è che Gesù, per Paolo non ha il concetto di incarnazione, noi lo prendiamo da Giovanni, però per Paolo il Gesù che camminava tra noi aveva dignità divina, era nella forma di Dio, aveva la dignità divina, ma non era ancora costituito, questo è il suo percorso, figlio di Dio con potenza in virtù della risurrezione, che ha cambiato lo status di Gesù. Ecco, che poi Paolo ne parla altrove, soprattutto noi abbiamo il testo di Filippesi, Filippesi 2, però qui mi sembra estremamente significativo il fatto che per Paolo la buona notizia con cui Dio regna è la vicenda di Gesù, tutto il suo percorso, anche se qui non è detto in dettaglio. È molto interessante lo scopo, il versetto 5, Paolo dice che ha ricevuto la grazia dell'apostolato in vista dell'ubbidienza di fede fra tutti i gentili. E quindi è molto possibile che questa espressione, ubbidienza di fede, che è discussa, abbia a che fare in modo specifico coi gentili, senza separare le due espressioni. Cioè sia qualche cosa che riguarda essenzialmente i gentili. Cioè questi credenti, qui ci sono già i destinatari, poi verrà confermato anche al versetto 13, poi più avanti, Paolo si rivolge ai gentili, cioè ai credenti in Gesù che non sono ebrei, che sono a Roma. Poi uno può speculare quanto vuole, cioè che nella comunità o nelle varie comunità, perché sembrano varie, ci siano degli ebrei, ci saranno senz'altro, ma qui bisogna saper distinguere cose che non vedo sempre. Una cosa è com'era composta o com'erano composte le comunità o i gruppi, non so se lo si possa definire, e un'altra cosa è i destinatari impliciti, implicati dalla lettera, e quello è esplicito nella lettera, ripetutamente esplicito, cioè i destinatari implicati nella lettera sono dei gentili, dei credenti in Gesù, ecco, a Roma. Allora pensavo, io raccolgo una proposta, ecco, che mi sembra estremamente significativa, che cioè quando si parla qui, e se ne parla anche dopo, dell'ubbidienza di fede dei gentili, si parla di una cosa molto specifica, cioè di ciò di cui parlano gli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, mettendo molto vicino Paolo agli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli sono stati scritti dopo, ma è molto vicino, cosa che molti esegeti non accettano, però ci sono quelli che propongono che Paolo non ha fatto altro che espandere la decisione di Atti 15, cioè la fede, la pistis qui, è il nuovo stato, la nuova condizione di questi credenti in Gesù, è la loro dignità, cioè loro sono diventati compartecipi dei beni messianici di Israele mediante la fede in Gesù, senza diventare ebrei, però sono compartecipi, al loro status. Però questo status implica un'ubbidienza, un po' nel senso che diceva prima, no? Insomma, in modo più specifico forse, un'ubbidienza che è chiesta loro. E forse questo è uno dei problemi principali nella lettera, perché Paolo vuole correggere questi gentili, vuole mostrare loro che debbono avere questa ubbidienza. E l'ubbidienza negli Atti degli Apostoli, come sappiamo, sono norme previste sia di tipo morale, sia di tipo rituale, ecco, per i gentili. Perché è chiaro che il contesto, questo credo che sia oggi ammesso da tutti, il contesto e il punto di vista di questi credenti è il mondo giudaico, è la sinagoga. Questi sono un sottogruppo, diciamo così, all'interno, ecco, di una comunità molto più vasta, che non è tutti di credenti in Gesù, e che però a cui appartengono questi gentili, unendosi a quegli ebrei che credono in Gesù. Ecco, il contesto mi sembra molto importante anche per stabilire questo. Pensavo che anche gli Atti degli Apostoli, me lo sono sempre chiesto, come una cosa strana, finiscono, come ricordiamo, con Paolo che convoca non i cristiani, cioè non i credenti in Gesù, ma convoca i capi delle sinagoghe di Roma per dire loro: io sono qui, eccetera. E forse anche questo è significativo, cioè il contesto anche della lettera ai Romani che riguarda questi gentili è il contesto, quindi l'ubbidienza della fede o l'ubbidienza di fede è quell'ubbidienza ai comandamenti, alle norme previste in modo speciale per i gentili. Gli Atti degli Apostoli trattano in recto di questa questione, no? con la discussione, con Atti 15, con le decisioni successive, siamo al capitolo 15, versetti 29, 30, 31 e poi successivamente 19, 20, 21, poi anche dopo c'è la lettera che viene mandata con tutte le norme che i gentili devono osservare. Sono liberi, non vengono accolti senza la circoncisione alla pari. Sono figli di Abramo anche loro, senza bisogno della circoncisione, però debbono osservare diverse norme, che erano poi norme più o meno previste. Già, ecco, e sembra che questo sia uno dei punti anche della lettera in cui Paolo vuole intervenire. Ecco, continuiamo la nostra supplica per la salvezza e la pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, per tutta la Chiesa, per tutti.
Un po' più forte.
Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per tutti coloro che in forza dell'elezione sono costituiti apostoli del Vangelo, per la forza della loro parola. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per noi che iniziamo questa lettura della lettera ai Romani, perché il Signore ci doni l'obbedienza della fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per la pace, perché il Signore mandi uno spirito di mitezza e di parola ai capi delle nazioni, perché alle guerre, alle armi possa cedere il passo alla parola e la parola. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo dunque per Lea, per la sua anima, per Letizia, per i suoi familiari a Beirut. Profittiamo anche per pregare per tutto il Libano, di nuovo sull'orlo di una guerra. Preghiamo.
Per intercessione di Sant'Alfonso preghiamo per tutta la Chiesa del Sud d'Italia che lui ha cercato di evangelizzare per l'obbedienza alla parola del Signore, per tutti i problemi che la travagliano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Giulia e Francesco Melandri nel ricordo del loro matrimonio. Il Signore sostenga Francesco in questa prova. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Tutte le intenzioni dei nostri fratelli e sorelle, ricordiamo sempre quelli che sono nella terra del Signore, in Medio Oriente, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.